Voglio portarvi subito nella lettera ai Romani, il tema non cambia, cambia il modo di affrontare il tema. La lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 13. È una chiave molto importante che dobbiamo tenere presente, lo dico soprattutto ai giovani nella fede, chi si appresta a studiare con serietà la parola di Dio per non, come dire, non incappare in qualche confusione. Sottolineiamolo questo verso perché è molto molto importante. Poiché fino alla legge il peccato era nel mondo. Ma il peccato non è imputato quando non c'è legge. Credo che la volta scorsa che ho parlato di questa chiave, forse non sono stato abbastanza chiaro. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una chiave molto, molto importante, secondo la quale, fino a quando non c'era la legge, nessuno poteva essere giudicato, imputato per ciò che la legge, diciamo, diceva. È chiaro questo, no? Quindi teniamo presente questa chiave che è davvero molto, molto importante. Io questa sera voglio cercare di essere più chiaro di quanto sono stato domenica mattina. Quindi il peccato c'era, certamente il peccato c'era, ma non si poteva imputare il peccato fino a quando non c'era la legge o i peccati di cui parlava la legge. Ad esempio, se io ad Arconate vado a 100 all'ora, però non c'è nessun divieto, nessuna legge, e mi ferma il vigile, mi dirà che sono uno sciagurato. Mi dirà che sono uno sciagurato, ma non può farmi la multa perché non c'è nessun divieto, non c'è nessun limite, quindi non può farmi la multa. E così era fino ad arrivare alla legge. Allora, per capire bene una cosa così, dobbiamo dire qualcosa intorno alle dispensazioni. Non faremo lo studio, so che lo farà Gino con i ragazzi, sicuramente sarà uno studio molto molto importante perché ci aiuta veramente a studiare la parola di Dio ed ad entrare anche nel contesto immediato e anche più ampio. Di quando noleggiamo la parola di Dio. Cosa sono le dispensazioni? Sono dei periodi precisi che Dio ha scandito, che sta scandendo da A, e ogni periodo veniva sancito da un patto. Il tempo che ha vissuto Abramo era il quarto periodo. Il periodo dell'innocenza, il periodo della coscienza, il periodo del governo umano, il periodo della promessa. Quindi le persone che hanno vissuto in quel tempo, nel tempo in cui noi stiamo parlando di Abramo, erano responsabili della conoscenza di questi neanche quattro periodi, tre periodi, perché il primo era praticamente il periodo dell'innocenza, loro non hanno nessuna colpa, perché la prima coppia ha peccato, eccetera. E c'è da dire anche che non tutti i patti venivano fatti in maniera condizionata. Ad esempio, il periodo dell'innocenza, il patto era condizionato. Il giorno in cui tu farai questo, morirai. Lo stesso, quelle dell'innocenza, lo stesso, quelle del governo umano, non quello, ad esempio, della promessa. Perché se Dio avesse condizionato il suo patto alla fedeltà ad Abramo, il Signore Gesù non sarebbe mai arrivato, il popolo di Israele non sarebbe mai nato. Quindi dobbiamo tenere presente, notate, abbiamo letto, prima della legge, il peccato era nel mondo, però il peccato non poteva essere imputato, non poteva essere imputato almeno per quanto riguardava, diciamo, ciò che la legge diceva. Allora, Attenzione adesso, guardiamo i protagonisti da Genesi 2 a Esodo 20. Quelli che noi stiamo vedendo, come dicevo prima, quando riguarda Abramo, sono i protagonisti da Genesi 2, cioè dal momento in cui Dio dice ad Adamo: nel giorno in cui tu mangerai questo frutto morirai, fino a Esodo 20, quando nasce il periodo, la dispensazione della legge. Allora, dove si trovavano questi personaggi? Si trovavano in questi tre periodi ed erano giudicati per questi tre periodi. Adesso vogliamo vedere questo, perché non vogliamo soltanto dare un principio, ma vogliamo vedere come la scrittura parla in maniera chiara di questo. Venite nel libro dell'Esodo, capitolo 1, è un episodio sicuramente che noi conosciamo, quello delle levatrici, che ricevono dal faraone un ordine ben preciso e che le levatrici invece disubbidiscono a quest'ordine e dicono delle bugie. Domenica l'abbiamo citato di passaggio, adesso vedremo altri casi. Leggiamo capitolo 1 dell'Esodo, dal verso 15 fino al verso 21. Magari ci fermiamo man mano. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua, e disse: quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se è un maschio, fatelo morire, se è una femmina, lasciatela vivere. Il comandamento era, l'ordine era preciso. Guardate adesso. Ma le levatrici, temettero Dio, non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro e lasciarono vivere anche i maschi. Quindi è chiaro che loro vedevano nascere questi bambini, ma non hanno dato retta. È vero? Mi sembra chiaro. Allora, cosa vediamo? Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i maschi? Le levatrici risposero al faraone: le donne ebree non sono come come le egiziane. Esse sono vigorose e prima che la levatrice arrivi da loro hanno partorito. Ma è vero? No, non è vero. È una bugia. È vero? Allora, da un passo come questo, perché abbiamo detto prima che questa era una bugia, da un passo come questo, noi che cosa dobbiamo dire allora? Che abbiamo il permesso di dire le bugie bianche perché è a fin di bene? No, non c'era la legge. Non c'era non dire bugie. Come vivevano queste persone? Vivevano secondo coscienza. Vivevano secondo la razionalità. Non è logico quello che ci ha chiesto. Non è giusto quello che ci viene chiesto. E questi dicono delle bugie. Sono vigorosi prima che arriviamo. E guardate, la cosa strana dove sta? Dio fece del bene a quell'elevatrice. Il popolo si moltiplicò e divenne molto potente, poiché quelle elevatrici avevano temuto Dio. Egli fece prosperare le loro case. Allora ci dobbiamo domandare, Dio benedice le case, benedice i credenti, credenti che sono bugiardi? Certamente no. Non c'era nessuna legge. E quindi hanno agito secondo coscienza. Questo è uno degli esempi. Un altro esempio, adesso mentre ero a casa mi ricordavo da Abramo, no? Allora, quando è nata la legge, ad esempio, della circoncisione? È nata nel capitolo 17 della Genesi, è vero? Dopo che Abramo è stato benedetto da Dio, quella benedizione è stata suggellata dalla circoncisione. Ma prima Abramo non era circonciso, è vero? Ma dopo che Dio ha dato la legge, tutti quelli che non venivano, del popolo di Abramo, che non venivano circoncisi, venivano messi fuori, venivano uccisi. Ma immaginate che Dio dicesse Ah, non siete circoncisi? Adesso facciamo morire tutti. Ma io non lo sapevo, non sapevo questo. Perché non c'era una legge. Un'altra cosa importante, i primogeniti, la primogenitura. Noi sappiamo che Esaù ha venduta la sua primogenitura, è vero? Però il modo in cui la riebbe, il modo in cui Giacobbe ebbe la primogenitura, si appropriò, anche se l'aveva comprata dalla primogenitura, non è stata proprio una cosa bella bella, è vero? Ha dovuto fare uno stratagemma, ha dovuto dire delle bugie a Giacobbe. Ma tu sei veramente Isacco? Che cosa ha detto Giacobbe? Sì, sì, sono Isacco. È vero o no? Sono Isacco. E io credo che Isacco, scusate, sono veramente Giacobbe. Io credo che Isacco non sapesse niente. Perché? Perché quando arrivò il periodo in Genesi 27, se voi notate, che cosa è successo? Che a un certo punto Isacco chiama Esaù, perché è arrivato il momento che doveva benedire il primogenito. Evidentemente Rebecca non aveva parlato a suo marito. E per lui era la logica era che venisse benedetto il primogenito. Però cosa fa Rebecca? Ascolta tutto e dice: qua bisogna fare qualcosa. E agisce secondo coscienza. Agisce secondo coscienza. Doveva vedere che cosa doveva fare in quel momento. Perché Isacco non vedeva più, Isacco amava la cacciagione, Isacco non sapeva tutto questo, ma il messaggio l'aveva ricevuto Rebecca, perché Rebecca nel capitolo 25 di Genesi, quando va dal Signore e dice: che cosa sta succedendo? Che cosa dice il Signore? Non due persone, non due bambini, ma due popoli sono nel tuo seno. E Isacco stava facendo qualcosa di sbagliato. Non a caso Rebecca, il nome di Rebecca significa unire, mettere assieme. E io credo che lei sia stato l'anello di congiunzione fra l'aiuto di suo marito e la benedizione di Dio. Ma come l'ha avuta allora la primogenitura Giacobbe? L'ha avuto con delle bugie, con uno stratagemma, eccetera. Anche qui dobbiamo dire allora che è una bugia bianca e si possono dire le bugie bianche, ma ovviamente non è così che funzionano le cose. Cosa dire di Rab? Rab non ha detto le bugie? In Giosuè capitolo 2, Rab non ha detto una bugia? Quando i due messi sono arrivati in Gerico, cosa ha fatto Rab? Hanno trovato Rab già salvata. Non è la salvezza come nel Nuovo Testamento, lo sappiamo, è vero? Non è che Rab ha creduto nel Signor Gesù che è morto sulla croce, eccetera. Rab ha creduto, è rimasta colpita, folgorata dalla potenza, l'onnipotenza di Dio, e quando sono arrivati i messi hanno trovato una donna che era veramente sconvolta, tanto che abbiamo detto domenica, questa donna ha salvato tutta la sua famiglia, è vero? Allora, quando sono arrivati i messi, che cosa è successo? Che le ha nascosti i messi. Poi sono arrivate le persone a casa sua, hanno detto: dove sono i messi? Dove sono quelle persone che sono venute a casa tua? Sono andati via, correte che li troverete. E lei le aveva nascosti. Non è una bugia? Ma attenzione qui, ancora di più, dobbiamo dire. Attenzione, vedi qualcosa in più. I gentili non avevano ricevuto la legge. La legge l'avevano ricevuta soltanto il Signore. Qui già c'era la legge, è vero? Ma Rab aveva ricevuto la legge? Sapeva che certe cose non si potevano dire? No, non lo sapeva. Ad esempio, nella legge noi leggiamo che bisogna riposare il sabato, è vero? Ma a chi era stato dato questo comandamento? Era stato dato ai gentili? No. Era stato dato solo a Israele. Se uno del popolo di Israele veniva meno a questo comandamento, veniva messo a morte. Nel capitolo 15 del libro dei Numeri trovarono una persona, un giovane, che stava tagliando la legna e lo misero in prigione. Poi Mosè parlò col Signore e il Signore disse: tutto il popolo lo deve mettere a morte. Ma i gentili lavoravano il sabato, facevano tutti il sabato, facevano un sacco di cose il sabato, ma nessuno di loro moriva. Apro una piccola parentesi. Tutte queste verità di ordine materiale, fisico, eccetera, ecco un'altra chiave molto importante, hanno però delle corrispondenze spirituali. Ma noi ne stiamo parlando della parte spirituale, perché se noi andiamo nel capitolo 4, dalla lettera agli ebrei, per 11 o 12 volte, dal versetto 1 al versetto 11, troviamo per 11 volte la parola riposo. E guardate un po', quel riposo è messo all'interno della creazione del primo giorno della settimana, quando Dio si riposò. Gesù viene nel mondo e dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e travagliati e io darò riposo alle anime vostre. Allora, se parliamo da un punto di vista spirituale, allora noi capiamo certe cose. Però fino a quando non c'era la legge, allora tutto questo non poteva essere, questi non potevano essere colpevoli. Che cosa ha fatto il Signore di Rab? L'ha salvata e ha salvata anche tutta la sua famiglia. Ha detto una bugia. Allora, dobbiamo fare molto, molta attenzione quando noi leggiamo la parola di Dio e chiederci in quale contesto noi ci troviamo. A chi è indirizzato questo messaggio? Questa è una cosa molto, molto importante. Nella parola di Dio, ad esempio, da Esodo al Libro dei Numeri, troviamo più di 600, per l'esattezza, 613 leggi e comandamenti. Se noi leggiamo il Vangelo di Giovanni e le lettere di Giovanni, noi scopriamo che Giovanni è quello che maggiormente insiste sul mettere in pratica i comandamenti. È vero? Dobbiamo mettere in pratica i comandamenti. Allora dobbiamo fare attenzione quando noi leggiamo, bisogna mettere in pratica i comandamenti. Ad esempio, andate nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, nel versetto 15, troverete scritto lo leggiamo. La citazione è giusta, ma la voglio dire in modo preciso. Eccola qua. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Allora noi diciamo: scusa Giovanni, quali comandamenti? Giovanni non lo dice, ma noi studiando con saggezza, più intelligenza, la parola di Dio, dobbiamo capire di che comandamenti si sta parlando. Allora noi notiamo nella parola di Dio che i comandamenti, le leggi, queste oltre 600 leggi, comandamenti, si devono dividere in due principali categorie. Quali sono queste due principali categorie? Ci sono comandamenti che sono stati adempiuti, comandamenti e leggi, dalla venuta del Signore Gesù. Se notate, c'è un verso nel capitolo 10 degli Ebrei dove è scritto che lui sostituisce il primo e mette il secondo. Allora ci sono comandamenti che Gesù, venendo sulla terra, o leggi, ha adempiuto perfettamente e che né noi, e meno ancora il popolo di Israele, deve adempiere. Ad esempio, leggi sacrificali. Dobbiamo fare ancora i sacrifici oggi? Però nell'Antico Testamento bisognava farli. Leggi cerimoniali. Nel capitolo 23 del capitolo 23 del Libro del Levitico, noi abbiamo 7 festività solenni che oggi non hanno più motivo di esistere. Hanno un significato spirituale, ma non sono più per i credenti, devono essere fatti nel senso pratico del termine. Poi abbiamo leggi che sono rituali: il sabato, la circoncisione, chi lavorava il sabato moriva, chi non si faceva circoncidere moriva, però tutti questi hanno una valenza spirituale quando andiamo a vedere all'interno del Nuovo Testamento. Poi abbiamo leggi alimentari, c'erano cibi che si potevano mangiare, cibi puri, cibi impuri, è vero, ci ricordiamo, e bisognava rispettare tutte queste norme. E poi c'erano delle leggi che avevano a che fare con la profilassi. Ad esempio, chi toccava una donna in un certo modo, chi toccava un morto, doveva stare impuro fino alla sera, bisognava lavarsi le mani in un certo modo. Non so se avete mai letto, ad esempio, questi libri che hanno gli ebrei. Allora, quando si bisognava lavare le mani, bisognava prima la mano destra, poi la mano sinistra, poi l'acqua bisogna buttarla dove non passa nessuno, perché se passa qualcuno e schiaccia quell'acqua con cui vi siete lavate le mani, la persona rimane impura fino alla sera. C'erano tutte queste leggi che si erano inventate, ma ci sono delle leggi invece che sono bibliche. Tutte queste leggi sono state adempiute del Signore Gesù. Io non vi leggo tutti i passi, perché altrimenti andremo troppo avanti. C'erano tutte queste leggi che Gesù ha adempiuto. Oggi troviamo scritto: tutto quello che trovate al macello, non fate inchieste, mangiatelo. È vero? Queste leggi non ci sono più. E poi c'erano delle leggi e dei comandamenti che sono normativi nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Leggi, cioè, e comandamenti validi universalmente e sempre. Ad esempio, quando andiamo nei 10 comandamenti, questo troviamo scritto: io sono il Signore Dio tuo. Allora ci sta parlando che Lui è l'unico Dio, non dobbiamo avere altri dei. Subito dopo, nel secondo comandamento, troviamo scritto: non ti fare scultura alcune né immagine alcune delle cose che sono nei cieli, non ti prostrare davanti a loro, eccetera, eccetera. Ci parla dell'idolatria, ma nell'idolatria troviamo anche nel Nuovo Testamento. Sono tutte leggi a livello spirituale che vengono ripetute nel Nuovo Testamento. Ad esempio, leggi a livello sociale: onora tuo padre e tua madre. Lo troviamo nel Nuovo Testamento, nel capitolo 6 della lettera agli Efesini. L'apostolo Paolo, nel versetto 2, mi sembra, se ricordo bene, dice di onorare il padre e la madre, perché ci sono delle benedizioni in questa maniera. E poi ci sono delle leggi morali: non dire false testimonianze, non rubare, non commettere adulterio, non fare fornicazione. Tutte leggi che vengono ripetute nel Nuovo Testamento. Una legge che non viene ripetuta mai nel Nuovo Testamento, a livello pratico, a livello proprio fisico, è il sabato, la circoncisione, i sacrifici. Questi non vengono mai ripetuti. Ci sono, sapete, ci sono delle chiese che pretendono che si dia la decima, ma questo non lo trovo da nessuna parte, perché la decima aveva a che fare con i leviti che servivano, facevano praticamente da tutto, e la tassazione che si pagava era solo il 10%, era solo il 10%, tutto il resto non si pagava più niente. Poi c'erano delle offerte volontarie, ovviamente. Allora, è importante, noi stiamo parlando di Abramo. Allora, tornando adesso a noi, e termino perché il tempo l'ho anche finito. Quando Abramo è andato in Egitto e il faraone si è preso Sarai, scusate, ma se c'era uno che deve essere condannato era proprio Abramo. Perché chi ha detto la bugia è stato Abramo, o sbaglio? Cosa ha detto Abramo quando è arrivato in Egitto? Quella è mia sorella. Al faraone che gli interessava come pagano avere una moglie, ne avere 10, ne avere 20. Se Dio doveva giudicare secondo una legge, non doveva essere il faraone, doveva essere Abramo. Abramo ha detto una bugia, o sbaglio? Scusate, tu mi dici che quella è tua sorella, me la sposi, e poi cosa fai? È vero? E il faraone come faceva a sapere adesso io non vado più a leggere testa nel capitolo 12 della Genesi, come faceva a sapere il faraone che Sarai era moglie di Abramo? Ci sono dei messaggi che io chiamo silenziosi, che non sono scritti, perché Dio gliel'ha detto. E come mai Dio gli ha fatto passare i guai? Come mai ha usato una mano forzata? Perché quello era l'unico modo per dire a Faraone: tu la devi mandare via. Immaginate che si avvicinava qualcuno: oh, guarda che quella è sposata. E beh, che mi interessa che è sposata? E mi ha detto sua sorella, me la tengo. No? Oggi non ci sono di questi casi? È sposata 3 volte. Ma che mi interessa? Io me la tengo, lo sai, mi sono sposato. Allora Dio, perché questo, fratelli? Torniamo al patto del capitolo 12. Dio ha fatto con Abramo un patto incondizionato, una promessa incondizionata. E Dio ha avuto una grande pazienza con Abramo e ha fatto in modo che anche là dove Abramo ha fallito, Dio ha fatto in modo che il suo piano andasse avanti lo stesso. Faraone, lascia andare quella. E forse, non lo sappiamo, magari più di una volta avrà parlato a Faraone: allora io ti costringo a mandare via quella donna. Lo stesso è successo con Abimelech nel capitolo 20. È vero? Allora, dobbiamo fare molta attenzione, lo dico soprattutto ai giovani, quando leggiamo la parola di Dio. Tutti questi personaggi, allora attenzione fratelli, prima della legge erano giudicati secondo coscienza, secondo il governo umano e il popolo di Israele secondo la promessa. Ecco perché Dio si è formato un popolo. Si è formato perché? Andate nel capitolo 43 del profeta Isaia, versetto 6, dovevano portare la luce di Dio in tutto il mondo. Questo viene ripetuto nel capitolo 49 di Isaia, è sempre versetto 6, che dovevano portare la luce in tutto il mondo, la luce del Signore, perché i pagani non avevano nessuna luce delle cose di Dio. Allora ecco la bellezza. Quando invece erano responsabili? Quando avevano ricevuto il messaggio e lo disattendevano. Allora, quando nel capitolo 15 il Signore dice ad Abramo: attraverso di te tua moglie nascerà un figlio, e Abramo crede, dice la scrittura, ma poi cambia nel momento in cui la moglie dice: diamo una mano al Signore, perché forse Dio ha dimenticato che tu sei vecchio, io sono sterile, diamo una mano al Signore. Allora lì il Signore deve rimproverare Abramo. Perché lo deve rimproverare? Perché aveva ricevuto il messaggio, era a conoscenza. Ma se Abramo non fosse stato a conoscenza, il Signore non avrebbe rimproverato. Perché mi rimproveri? Io non so niente. È vero? Allora facciamo attenzione, fratelli. Quando leggiamo la parola di Dio, dobbiamo fare molta attenzione all'ambiente, alla cultura, in cui ci sono delle verità che noi dobbiamo prendere, ma dobbiamo fare attenzione che ci sono delle situazioni che sono particolari, che non sono per noi. Una donna che comprava una schiava come Agar, questa schiava partoriva sulle ginocchia della sua padrona e diventava a tutti gli effetti il figlio della padrona. Oggi possiamo fare una cosa da questo? No, non si può fare. Era un contesto culturale di allora, un contesto mesopotamico di allora. Oggi tutto questo non si può fare. Allora, ecco, quando leggiamo la parola di Dio, stiamo attenti. Ecco, questo io volevo dire. Volevo dire, quando abbiamo visto, dopo queste cose. E abbiamo visto un contesto immediato e un contesto più ampio. Dal capitolo 12 al capitolo 20, Abramo ha fallito. Però c'era una promessa senza condizione. Nel capitolo 21 c'è la somma del fallimento d'Abramo. Nel capitolo 22 c'è l'ultimatum: dammi tuo figlio. E se al Signore piacerà, vedremo, se gli anziani me lo permettono, vedremo quali effetti straordinari sono nati da questa pronta ubbidienza d'Abramo, che finalmente capisce e fa come Dio ha detto, in maniera precisa. Spero che sia stato più chiaro di quanto sono stato domenica mattina. Facciamo attenzione, fratelli, ok? Che il Signore benedica queste breve riflessione. Amen.
Amen.